87.9 e noi diamo inizio a questo spazio redazionale, lo facciamo a partire dal tema da un territorio, dalla Sardegna. Andiamo a vedere che cos'è che sta accadendo in Sardegna. Più volte ne abbiamo parlato da questi microfoni, in particolare questa volta. Ci concentriamo sul Sulcis Iglesiente e vediamo un po' quello che sta accadendo su questo territorio. Si parla di un territorio, insomma, che la Sardegna in generale, che subisce un processo di colonizzazione del territorio, della cultura, sotto diversi aspetti. Sia mediante l'occupazione militare, che forse è il tema di cui più si è parlato nel tempo, anche da questi microfoni, ma anche da un punto di vista di quella che poi viene soprannominata come la transizione energetica. Di questo, insomma, se ne parlava anche un po' in rassegna stampa, quando si parla poi anche di quello che è accaduto ieri al Parlamento di Strasburgo, appunto dell'economia green, comunque della transizione energetica green. E in questo caso, appunto, si parla proprio di transizione energetica, si parla di paleoliche, si parla di occupazione del territorio, ma in realtà non solo, si parla anche di occupazione del mare attraverso le paleoliche. E noi abbiamo raccolto, ci hanno inviato gentilmente degli audio che un po' ci introducono a questa questione, ci portano nel Sulcis Iglesiente, e ci raccontano, insomma, ci fanno un'introduzione più o meno di quello che sta accadendo. La prossima settimana, invece li contatteremo, ci raggiungeranno telefonicamente. Perché ci saranno degli appuntamenti importanti. Io vi lascio direttamente con la voce di questo compagno. Vi lascio direttamente con la voce di questo compagno.
Ciao a tutti e tutte, e grazie per l'invito qui in trasmissione. Vi racconterò un po' cosa sta accadendo in Sardegna, in particolare nel sud-ovest, nel Sulcis Iglesiente, dove, come purtroppo nel resto dell'isola, stanno arrivando una marea di progetti di parchi di produzione energetica, cosiddetta green, e stazioni per il suo accumulo e la trasformazione. Questo territorio qua è un territorio storicamente gravato da industrie dal fortissimo stampo coloniale, le miniere nell'Ottocento, l'industria chimica nel Novecento, e in mezzo ad essa ci abbiamo pure avuto le basi militari, nel senso che questo territorio ha una delle due basi più importanti che sono in Sardegna, il poligono di Teulada. Quindi, in mezzo a questo contesto, piuttosto difficile dal punto di vista socio-economico, che purtroppo fa di questa regione della Sardegna una delle zone d'Italia più col tasso di immigrazione giovanile più alto in assoluto e col tasso di disoccupazione giovanile anch'esso più alto, è stata presa di mira dalle multinazionali dell'energia per due motivi fondamentalmente, anzi per vari motivi. Vi sono i motivi tecnici, e cioè il fatto che è una delle regioni, delle zone della Sardegna che è più esposta ai venti, in particolare di Mestrale, e quindi per la produzione dell'energia eolica è molto adatta. E l'altro che anche dal punto di vista del fotovoltaico, insomma, le temperature e le giornate di sole che ci sono all'anno, è un territorio che si presta. A fianco a questo c'è il fatto che, come dicevo prima, la scarsa densità abitativa e lo scarso sviluppo economico fa sì che ci sono molti territori potenzialmente disponibili, e purtroppo anche molti proprietari che di fronte a delle offerte generose come quelle che stanno promettendo in questo momento le multinazionali, non fanno troppa resistenza di fronte alla vendita. Negli ultimi mesi sono nati, anche in questa parte di Sardegna, diversi comitati di resistenza e difesa del territorio che stanno cercando a vario titolo e in vari modi di sensibilizzare la popolazione, di preparare delle osservazioni da contrapporre alla presentazione dei progetti e di sviluppare dei percorsi di lotta dal basso che possano resistere nel momento in cui la parte burocratica della lotta non dovesse rivelarsi sufficiente o l'arroganza delle multinazionali dovesse superare qualsiasi argine di garanzia legale che teoricamente dovrebbe tutelare il paesaggio e le persone che lo vivono. Questi comitati stanno portando avanti una lotta abbastanza importante che in queste ultime settimane ha preso delle pieghe più interessanti. I progetti più importanti presentati dalle multinazionali in questo territorio riguardano un enorme numero di pale eoliche offshore, cioè in mare aperto, che sono delle pale che hanno più di 200 metri di altezza e sono stati presentati progetti per quasi 250 pale, e una sottostazione di accumulo e trasformazione che dovrebbe sorgere nei terreni del paese di Nuraj Figus, che dovrebbe essere grande 17 ettari e sarebbe la seconda più grande sottostazione in Sardegna dopo quella di Selargius, che sarebbe invece quella da cui dovrebbe partire il Tyrrhenian Link, che è il nuovo supercavo che dovrebbe trasportare fuori dalla Sardegna l'energia qui prodotta. Contro quest'ultimo progetto, che essendo uno dei progetti cardine di tutto il progetto della transizione energetica in Sardegna e che quindi come tale vive di una certa urgenza e da parte di chi lo vorrebbe costruire, quindi in questo caso Terna, si sta concentrando l'intervento dei comitati e la preoccupazione delle persone che ci vivono intorno. Come dicevo, nelle ultime settimane il clima si è andato scaldando, nel senso che i comitati hanno chiesto a più riprese alle amministrazioni locali del territorio di esprimersi pubblicamente su che posizione hanno nei confronti delle richieste che gli pervengono negli uffici tecnici dei comuni. I sindaci, per la maggior parte, hanno nicchiato, non esprimendosi bene, non facendo capire bene qual è la loro posizione. Nel frattempo si girano voci che l'estate scorsa i sindaci abbiano accolto degli emissari di alcune aziende in segreto per poter valutare l'ipotesi delle compensazioni e quindi di opere finanziate dalle aziende installatrici dei parchi energetici, teoricamente a compensazione delle comunità che li ospitano, ma senza che le comunità siano state messe al corrente, tant'è che tuttora non si ha certezza che questo sia accaduto, ma si ha il fortissimo dubbio proprio per il comportamento molto ambiguo dei sindaci, che rifiutano di prendere pubblicamente delle posizioni e in alcuni casi rifiutano di prendere di impegnarsi a fare dei consigli comunali pubblici sul tema, proprio dove gli si potrebbe chiedere in modo pubblico e formale qual è la loro posizione e se questi incontri siano stati fatti. La settimana scorsa c'è stato un consiglio comunale in uno dei paesi più importanti della zona, che è Carbonia, per parlare della sdemanializzazione di una zona e di una strada dove dovrebbe sorgere un parco fotovoltaico di 40 ettari, e si è ottenuto che per adesso ci sia una sospensiva e il comune provvederà a prendere maggiori informazioni. Il paese di Nuraj Figus, 400 abitanti, potrebbe essere più danneggiato se i progetti della transizione energetica dovessero andare tutti in porto, poiché è previsto a soli 100 metri dall'ultima casa del paese la costruzione della sottostazione di 17 ettari nominata prima. La sottostazione porterebbe con sé un sacco di problemi dal punto di vista sanitario, per la presenza di enormi campi elettromagnetici e per l'arrivo di tutti i cavidotti dei parchi eolici e fotovoltaici di zona, molti dei quali dovrebbero passare sotto il manto stradale delle vie del paese. Da questo punto di vista non sono presenti nei progetti delle simulazioni di gravità, intensità dei campi elettromagnetici, per cui non si può neanche sapere che cosa accadrà neanche dalla voce di chi li installa. A Nuraghi, ieri sera, si è svolta un'assemblea nel Polivalente a cui hanno partecipato più di 100 persone e nella quale è stata annunciata la nascita di un presidio permanente che sorgerà in uno dei terreni di cui è previsto l'esproprio per la costruzione della sottostazione. Il presidio verrà inaugurato questa domenica con una passeggiata che porterà le persone a scoprire quali sono i monumenti archeologici presenti negli ettari che dovrebbero essere espropriati, e si concluderà con un rinfresco che sarà la prima iniziativa di questo presidio, che speriamo diventi luogo di incontro e di dibattito, di confronto, ma specialmente di progettazione per la lotta che tutto questo territorio dovrà portare avanti nei prossimi mesi e forse anni, per cercare di salvarsi da questa enorme operazione di devastazione che la transizione energetica si sta preparando a fare. L'importanza strategica di resistere per primi a Nuraghi Figus è che le opere connesse, le opere della transizione energetica sono tutte connesse fra loro, e le sottostazioni sono le opere fondamentali. Infatti sono le prime a cui si sta maggiormente dedicando Terna, sia questa di Nuraghi Figus che quella di Selargius. Dovessero incontrare delle forti resistenze in questi progetti qua, potrebbero aprirsi degli scenari che in questo momento non sappiamo bene considerare, ma che riteniamo assolutamente positivi. Nei giorni scorsi, per far capire qual è il clima nel quale sta operando Terna, sono stati trovati dei fori di carotaggi manuali in alcuni dei terreni di cui è previsto l'esproprio, senza che vi sia stata comunicazione ai proprietari e alcuna spiegazione in comune. Nelle settimane prossime continuerà la mobilitazione a partire da domenica, e speriamo di farvi avere buone notizie.
87.9, torniamo invece qui collegati da Roma. Questo è quanto sta accadendo nel territorio del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest della Sardegna. E mi sembra si colleghi abbastanza bene a quanto si diceva questa mattina in lettura dei giornali, nel senso che la cornice è un po' la stessa, la cornice delle direttive che tiene all'interno sia le direttive, le normative che sono state approvate ieri dall'Unione Europea sulle case green, dall'altro lato è anche quello che accade poi sul territorio della Sardegna, come dire, fanno parte appunto della stessa cornice. E ci aveva raggiunto precedentemente in rassegna stampa un radioascoltatore che, insomma, oltre un po' a, come dire, a svelare l'ipocrisia che c'è dietro poi spesso questa narrazione, no, del green, ci proponeva anche un po' delle alternative più, insomma, un po' più sul, a partire un po' più da una visione tecnica, delle alternative un po' più tecniche magari sul come poter poi effettivamente insomma opporsi e contrastare e proporre sì un'alternativa poi al modello dominante green che viene presentato, e secondo me, insomma, questi audio che ci hanno mandato dalla Sardegna per certi versi rappresentano anche esse delle forme di resistenza poi a questo, al modello della transizione, come dire, energetica neoliberale più insomma più evidente. Noi su questo continueremo a parlarne settimana prossima. Io ora mi fermerei, mi prenderei qualche minuto di pausa, ma torniamo qui in voce, sempre con la Sardegna, però per parlare ancora invece dell'8 marzo, cioè di un altro tema, e delle manifestazioni che ci sono state, che hanno fatto le compagne a Cagliari, non solo, perché in realtà erano state